YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio.
E rieccoci insieme, mi stava per
Ciao,
cadere
Marta,
un
fatto
cartello
cadere.
In testa, un momento di paura, ho detto
questo evento succede.
Sentite un rumore
tutti
perché
gli anni.
Sto...
Noi siamo alla quarta.
Adesso
no,
sistemo, tu cominci a dare sì. Gli account, che io
allora,
sistemo il cartello.
Faccio il signorino, buonasera. Allora, i nostri account Twitter sono Marta Cagnola, et davanti, e Di Bellasio, et davanti. L'hashtag della presente trasmissione è Cancelletto Radio Tube.
Bravo, bravo,
l'hashtag della... trasmissione madre di questa presente trasmissione è
anche.
Cancelletto ISDV.
Madre o
questa
figlia perché è nata prima
Radio Tube,
prima
sì,
l'uovo o la gallina.
Ma questa cosa che cade un pezzo lo fai tutti gli anni.
Sì, a un certo
una
punto,
volta
sì.
Della stagione, per esempio, che puntata è questa?
Questa è la sesta puntata della terza
quarta
stagione.
Quarta
stagione,
quarta?
Signor Benedetti.
Quarta stagione. Incredibile.
No, mi sento male al solo pensiero.
Siamo quasi come il Grande Fratello. Va bene.
Vabbè, è stata una settimana di celebrazioni.
Di celebrazioni di Nobel e di celebrazioni di Nobel.
Eh sì, 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 sì. È stata una giornata, quella dell'altro ieri, molto, molto intensa.
Sì. Anche lavorativamente parlando, immagino per te sei stata tipo sott'acqua.
Sì.
Per...
sì, a un certo punto sì. Confondevo Bob Dylan
due...
e Dario Fo.
È certo.
Cioè a un certo punto ero arrivata a mischiare le due cose, non sapevo più
beh,
di quale dei due
delle cose
dovevo
in comune,
parlare.
L'originalità
beh, sì.
Del premio,
sì, sì.
E il concetto di menestrello che un po' per certi versi li accomuna. Ma senti, ma mi pare, posso di capire che la tedesca non è tanto per
non,
la quale?
Eh sì, non era, non
cioè,
mi sembrava.
Preferiva
il sabato del villaggio
il
mi sembra...
libro, no? Preferiva, senti, si sente, c'ho un
sì,
libro
sì,
in mano.
Sì,
preferiva il
me...
libro al vinile o al... Vabbè, comunque...
È rimasta un po' malino, ma, secondo me, però...
Ma partiamo con l'italiano, partiamo
dai,
con
sì.
Dario Fo e niente, sai
cosa
che...
hai scelto per ricordare Dario
no,
Fo?
No, beh, ovviamente ho scelto un pezzo di Gramlo, ma sai perché?
Perché?
Perché è una cosa che mi è sempre piaciuta tanto. Io, quando ho iniziato a fare questa professione, avevo un compagno di banco al Borghese che si chiama Giovanni Longoni, un collega uh-huh. Di Libero, che lui partecipava a concorsi in rete, già su internet, di poesie di lingue inventate. Ci sono,
ci
eh?
Posso credere.
Io penso che esistano ancora. Cioè, lui studiava delle lingue assurde, credo uh-huh. Che studi ancora, ciao Giovanni. Tipo svedese, si svegliava la mattina e diceva Mjölka kuna. Sai cosa vuol dire?
No.
Tipo, vado a mungere le mucche. Studiava lo svedese, quindi.
Io in svedese
e poi, in rete...
solo ti amo.
Com'è?
Yo elskar dei.
Yo elskar dei. In regia però c'è Roby, quindi lo dici a Christian.
Lo dico sempre a Christian perché senza
no,
di lui non andiamo in onda.
No, perché se lo dici a me poi dicono, twittano che radiotubiamo. Allora, mi sono perso. Allora, lui partecipava in rete a concorsi di poesia in lingua inventata. E mm-hmm. Immagino che il maestro sarebbe, appunto, no?
Dario Fo, eccolo qua.
Anch'io, come resto questo femmine, abbiamo fatto un tiro troppo forse, gesto di la bossa, io canaglia disse, allora voglio galla questo grimo, ma per adesso, porca meglio che lì, e se cinna punta canna, io la moppa sosse di, allora sto basa, 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 io come su ragazzo che te la posso cava, io cacca un tacca muro, a me se di chiudì, io vado a senti che te posso, basa, 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 io canso la mia cora, più parecchia dopo,
Pulcinella innamorato di tutte le donne, infatti c'era un po'
hai capito
napoletano.
Tutto, no?
Certo,
però vedi
ovviamente.
L'esperimento che abbiamo fatto. Questo video mostrato alla radio mm-hmm. Perde che cosa?
Sì, la gestualità.
La macchina teatrale, sì, cioè, sì. Quindi
la
quella lingua lì...
La
che paroloni.
Prossemica, ma quanto mi piacciono queste parole, prossemica.
Che vuol dire?
Cosa avrai mai scelto invece per Bob Dylan?
No, questo non l'ho scelto io,
no.
L'ha scelto Christian. I prossimi due video che mostriamo alla radio,
sì?
Li ha scelti per ragioni diverse, ma sempre di cuore, diciamo di cuore.
Ok.
Christian Goldoni.
Allora sentiamo
per
come...
Bob Dylan c'è questa bella fille, come si dice?
Bella Tusa, chi
bella
è?
Tusa.
Sentiamo.
And how many roads must a man walk down before you can call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she can sleep in the sand? Yes, and how many times?
Ma chi sarà mai? Ma chi sarà
ecco,
mai?
Ecco, anche in questo caso, non mostrando veramente il video, si perde qualcosa.
Si perde qualcosa.
Come per Dario Fo, chissà, eri tu che cantavi.
No, 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 ce n'était pas moi. Era un'altra francese.
La ex first lady francese, Carla Bruni.
Carla Bruni. Però ha sempre un suo...
Sì, sì, no, ma poi suona in modo... Sono dello stesso genere.
Molto... dello stesso genere, uguali. Anche
uguali,
lei è
Bob
Dylan,
la stessa cosa. Sai che non lo trovano? Lui scompare. Ho letto questa cosa. Lui,
sì.
Bob Dylan scompare. Va nei posti, tipo va in Minnesota, va in un motel, dà come nome... Daniele Bellasio, tipo, da come nome, altre cose, sta lì per non farsi trovare. La trovo
certo,
bellissima.
La vita è fantastica.
È sempre in tournée, si chiama Never Ending Tour.
Certo, Never Ending
lui
Tour.
È sempre in tournée, cioè, e non si vuole far trovare, bellissimo. Ma cosa avrà scelto questa settimana Christian Goldoni, di sempre per ragioni di cuore? Quale altro video?
Allora, mi hanno detto che si parla di Maradona,
sì?
Che ha giocato la partita della pace, ma non è
che
stato
giocato,
tanto pacifico.
Cioè, questa è una notizia, certo. Che Maradona riesca a giocare.
Certo, che ha giocato. Non è stato tanto pacifico nella partita della pace, però
sì, ho sentito
litigato
che ha un po' litigato
con quel bel ragazzo di
grande
Veron.
Campione anche dell'Inter, peraltro, Veron. E però ha fatto una cosa molto piacevole, soprattutto per Christian.
Cioè?
Ma noi siamo gemellati. Ha cantato un inno. Senti che roba.
Sentiamo.
Io mi ricordo quando uscivamo al campo. Lazio, vola. Lazio, tu non sarai mai sola.
Non ci posso credere, ha cantato l'inno. No!
E Christian ballava in
Christian
regione.
Ti fa.
Poi hai sentito,
no.
Non è nemmeno stonato Maradona, eh?
No, però.
Cioè, c'ha un suo modo di cantare.
Ti
i romanisti.
Aveva anche ballato Ballando con le stelle.
Vero, vero. Sì. Tra l'altro, era in una fase, se non mi ricordo male, era anche smilzo. Quindi.
Sì,
personaggio
sì, sì, sì,
Maradona, comunque incredibile.
Vabbè, però ha cantato quest'inno qua. Che io. Vabbè,
ma di cantare, mi sa che poi ne riparliamo.
Di cantare ne riparliamo, perché avremo un ospite. Grande ospite.
Rocco, preparati.
Sì, l'idolo di molti ragazzi, e gli chiederemo anche qualche istruzione per l'uso della sua musica, perché
vero, e delle parolacce della sua musica, ma anche delle parti più toste, dure, più adulte.
Vabbè,
ma
non vi svegliamo ancora chi è.
No, ma no. Si capisce un po'.
Allora facciamo una brevissima pausa,
sì,
poi torniamo
traffico,
insieme,
sì.
E poi parliamo,
sì, sì,
di referendum.
Sì, sì. Marta, Marta dirà che cosa vota, io dirò che cosa vota, tutti noi.
E poi
facciamo...
chiudiamo Radio 24.
La radio direttamente, non solo la trasmissione. No,
sì,
no,
non lo so. Solo la trasmissione, non lo so.
Scherziamo, si scherza. Hashtag si scherza.
Una breve pausa, poi saremo ancora insieme.
YouTube.
L'ho detto, vorrei parlare di referendum, perché
allora parliamo.
No, sì, no.
Sì, no.
Il problema è che non si può dire né sì né no.
No. Quindi noi la scorsa settimana abbiamo lanciato questo concorso che è simile ai giochi che si fanno in macchina con i figli,
sì,
in compagnia,
no.
Cioè che non puoi rispondere né sì né no alle domande, quindi devi rispondere, tu avevi scelto.
Forse?
No, avevi scelto a volte.
Ma
ti devo ricordare io che cosa avevi scelto. Mentre io avevo scelto spesso dipende. E dipende, mi sembra che, non so, chiediamo.
Ne hanno parlato anche Fiorello e Giovanotti alle Edicola
Fiore. Ci hanno copiato, capito? Noi dobbiamo dire, dice che devo abbassare la voce. Allora, noi dobbiamo dire che Fiorello ci ha copiato.
Secondo
l'ho inventato
me,
io Fiorello. Abbiamo...
Secondo me gli è venuto in mente la stessa cosa,
non
perché non
ascolta,
era così,
no.
Così
magari
originale.
Volevo
però
montarmi la testa.
Però
sentiamo.
Però sentiamo cosa hanno detto Fiorello e il suo ospite Giovanotti nella prima puntata di Edicola Fiore.
La voce, Marta.
E tutti ci chiedono? Ci chiedono sul referendum, perché sì, allora, voti sì, voti no, qualsiasi cosa tu possa dire sarai massacrato. Dici no, ti massacrano, dici sì, ti massacrano. Quindi diremo forse.
Ebbene.
Eppure. Però posso dire una cosa.
Oh!
In Sicilia si dice luamo l'acqua dallo scoglio, leviamo l'acqua dallo scoglio.
Okay.
E facciamo un pezzo.
Liberiamo
io,
il campo.
Che io scrissi.
Previdente.
Previsi?
Sì.
Previsi. Bene. Questo. Previsi questo referendum.
Certo. Previsti?
Previsti, ma non l'ho scritta io, perché io non ho scritto mai nulla nella mia vita. Una canzone. Però, ora leggendo il testo devo dire che
no,
bella,
è profetica, guarda, profetica.
Vedi, sì o no?
Perfetto, profetica.
Sì o no?
Sembra scritto da Isaia.
Sì. o no, guarda, sì o no, è continuo, stiamo leggendo, sì, sì o no. No.
Però tu fai, c'è un sbilanciamento, perché il finale del ritornello dice, oh no, quindi propende per il no.
Propende per il
io
no.
Qui la ti farei un ritornello con oh no e uno con più erotico. Più.
Oh sì! Ok, vai. Allora.
Perché un no non è erotico, invece oh sì!
Sì!
Non era una presa di posizione politica.
No, proprio no, c'era Jovanotti.
C'era Jovanotti,
c'era
ospite.
Jovanotti,
quindi
non possiamo parlare di politica, stai dicendo?
Io, sai, avrei un'idea. Noi parliamo di politica, sì. Ma ci fermiamo alla Prima Repubblica.
Sì, oppure parliamo del fatto che qualcuno ha perso in passato.
Certo,
si può
non
dire.
Diciamo chi, certo, perché
qualcuno
c'è chi vince, c'è chi perde.
Futuro, c'è chi
certo.
Questo è neutro, c'è sì. Uno che vince e uno che perde.
Sì.
Quindi?
E quindi bisogna
un ospite,
bisogna saper perdere.
Ah, bisogna saper perdere, brava, brava.
Allora ce l'hai in mano, fai sì. Il signorino buonasera.
Sentite le pagine, lo
sì.
Sentite. E Bollati Boringhieri, mm-hmm. Le pagine sono queste, è di carta, non
sì.
È un e-book.
Io ce l'ho in e-book,
tu
invece.
Ce l'hai in e-book, invece noi abbiamo uno dei due autori, Filippo Maria Battaglia, al telefono. L'altro autore si chiama invece Paolo Volterra.
Filippo, buonasera, bisogna saper perdere.
Buonasera, ciao, bentrovati.
Tra l'altro giornalista di?
Sky TG24.
Ecco appunto.
Sono preparata.
Perché c'era anche Fiorello.
C'era
capito?
Anche Fiorello. Noi ci eravamo già sentiti perché avevi fatto un bellissimo libro in cui si parlava delle donne
bellissimo.
In politica.
Senti come dice, bellissimo.
Era
perché
piaciuto
a vostra
tanto.
E lo so, lo so.
Mi era piaciuto
so,
tanto.
Difendeva.
Ma perché era molto documentato.
Sì, è vero. Anche
sei
questo,
un. Sì, sei un giovane giornalista che però ama andare alla ricerca del passato a scanso di equivoci. Per non incorrere in problemi con la par condicio, ho letto solo finora i capitoli che riguardavano la Prima Repubblica, poi mi sono
poi
fermata.
Il 4 dicembre
sì, leggerò il resto perché non voglio saperne di più perché poi diventa scivoloso. Aneddoti molto 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 interessanti, come li hai scovati?
Ma il libro è nato da una suggestione, 1945, ritrovo un quotidiano di metà novembre, La Stampa, e leggo che Ferruccio Parri, presidente del Consiglio, appena sfiduciato dai suoi alleati, che diciamo non erano alleati di poco conto, parlavamo di Togliatti e di De Gasperi, convoca una conferenza stampa e grida al colpo di Stato. Ora, ogni riferimento all'attualità non lo facciamo, ma come vedete le cose sono molto simili a quelle che accadono oggi. Convoca questa conferenza stampa con alcuni giornalisti internazionali, fa di tutto per non dimettersi e alla fine però è costretto a farlo sbraitando contro tutti e dicendo che tutti i suoi alleati sono, sentite, la casta.
Ma l'ho già sentita.
E anche questa non è, come dire, non sembra un riferimento tratto dai libri di storia. E da lì, insieme a Paolo Volterra, abbiamo pensato di iniziare a raccontare come mai i politici italiani proprio non sanno perdere.
Fa parte un po' della personalità degli italiani, perché tu scrivi: dal Festival di Sanremo al campionato di calcio, dalle redazioni dei quotidiani alle grandi aziende di Stato, l'Italia è insomma come un consueto ricorrente rimpasto di governo, un'interminabile verifica di maggioranza. Perché sì, si perde, però tutto sommato non è proprio una sconfitta, cioè potrebbe essere, come diceva De Mita, perdere vuol dire non vincere al momento giusto.
Ma ha rubato la citazione.
Era vabbè,
basta, io esco dallo studio. basta, non ho
perché
più domani.
È la più bella.
Sì, vai Filippo.
De Mita è un protagonista straordinario sotto questo punto di vista, perché quando perde nel 1983 lui decide di rinchiudersi nella sua tenuta di Nusco, non rilascia alcuna dichiarazione. Dopo qualche giorno, appena vede che un po' l'aria è migliorata, rilascia questa straordinaria intervista, mentre Grillo e Benigni, da comici, dicono, lo attaccano in televisione. Quindi, come vedete, i protagonisti e le dinamiche della politica italiana spesso sembrano un po' avvitate su se stesse, cambiano moltissime cose, però alcune dinamiche restano le stesse.
Qual è, secondo te, nel libro la sconfitta più bella, che ti è piaciuto di più scriverla, raccontarla, e che secondo te è più significativa del nostro paese, della nostra storia politica?
Quella di De Gasperi. Gasperi, non è una sconfitta vera e propria, è un'uscita di scena.
Sì.
Siamo alla fine della vita di, della vita politica e anche purtroppo della vita di De Gasperi, e c'è questo scrutinio di schede bianche che elegge De Gasperi appunto a capo della DC per l'ultima volta. Le schede bianche sono il risultato di una lotta all'interno tra i giovani e vecchi, tra quindi i vari Fanfani, i dossettiani, quelli che un tempo venivano chiamati così, e i vecchi, cioè lui, De Gasperi. Siccome nessuno ha il coraggio di votargli contro, iniziano a mandargli una grandinata di schede bianche. C'è questa scena di lui che entra in macchina con i giovani che vogliono prendere il loro posto, con cui aveva sancito un'alleanza, e chiede: ma chi è che non mi ha votato? E Rumor, davvero democristiano, gli legge quelli che lo hanno votato. E a quel punto De Gasperi si ferma e dice: ah, adesso capisco il perché mi avevate regalato per i 70 anni una villa a vicino Castel Gandolfo, perché volevate mandarmi via, volevate pensionarmi. Ecco, quell'immagine di quell'uomo solo, già padre della patria per metà Italia, no? Che Vabbè. Però viene impallinato da una minoranza e molto rumorosa del suo stesso partito in una lotta intestina per cambiare, per fare delle riforme che vengono considerate controverse da parte del suo stesso partito, e qui ogni riferimento è puramente casuale, sì. Mi è piaciuto davvero molto, anche perché fotografava proprio il personaggio De Gasperi, secondo me, in uno dei momenti più drammatici della sua vita, della sua storia personale.
C'è una cosa molto bella e significativa, secondo me, che emerge dal libro. Questi sconfitti molto spesso sono sconfitti, ma non in una battaglia dichiarata dai loro avversari. Le schede bianche che ricordavi di De Gasperi, il quorum fallito nel caso di Occhetto, e anche in altre circostanze non si percepisce, cioè si sa che, non so, il caso tra Craxi e Martelli, non c'è la pugna, cioè la tenacia della lotta dichiarata e vista, c'è appunto il concetto della scheda bianca. In Italia spesso le sconfitte arrivano come dietro le quinte, ecco.
Certo, perché in questo modo anche le responsabilità e gli sconfitti sono più difficili da mettere a fuoco, e in questo modo gli stessi politici possono tranquillamente al giro di giostra successivo ripresentarsi con più credibilità, con una credibilità maggiore di quella che avrebbero se le sconfitte fossero nette. Questo è un grande classico della politica italiana, ed è quel grande classico che ha portato moltissimi governi ad avere più ex presidenti del Consiglio da ministri che appunto ministri stessi di nuova nomina. Questo accadeva nella Prima Repubblica e accade anche in questi giorni.
Allora, io vorrei concludere chiosando con una frase di Bettino Craxi che ho sempre letto in Bisogna saper perdere. Vai. Bettino Craxi: il risultato è chiaro, la situazione è confusa.
Direi che è una sintesi
che
italiana.
Va benissimo.
Perfetta.
Grazie,
ciao.
Grazie a Filippo. Filippo Maria Battaglia, poi
grazie,
capiremo dopo dicembre, capiremo dopo dicembre. Ciao Filippo, a
ciao.
Presto.
Ciao, grazie.
E adesso ci prendiamo, dopo aver detto tanti dipende, tanti
dipende,
a volte, e amato tanti sconfitti, una piccola
pausa e poi un grande ospite. Preparati, a tra poco.
Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove.
Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport.
Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo!
Io sono qui per raccontarvele, sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24.
Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24.
Radio Tube.
Yeah. Per un attimo guardate giù, dove c'è solo vergogna e pattume. Partito dal basso per farmi sentire, quindi col cazzo che abbasso il volume. Capo del rap, la mia umiltà, non c'entra niente coi capi firmati. Se spendo due pali da Gucci perché da bamboccio giravo con gli abiti usati. Sono sempre lo stesso, solo che adesso c'è il sole, io spero non piova. Mani ovunque come una piovra, per non fare la fine di porta. Non mi stupisco di quanto è successo, tanto è sempre la solita storia. Da presente ti vogliono bene, ma se fai successo la gente ti odia.
Allora, un ospite che... Ma quanto sono felice di averlo. Guarda, io sono felice,
Marta,
perché
che...
è un figo.
Sì,
posso dirlo.
Sappiamo,
sì, una copertina del suo disco, uno spettacolo. B è bravissimo.
Sì.
C è un mio compaesano.
Anche questo l'abbiamo detto molto spesso, orgoglio Vinciti.
Ragazzi, qua ogni tanto ci vuole. Arriviamo dalla stessa Brianza Velenosa.
Poi
ha fatto un album, mamma mia,
molto tosto, molto tosto.
Sì.
E poi io sono felice anche perché tu sai che le mamme hanno un vantaggio nei confronti dei propri figli.
Sì.
No, vanno bene più o meno sempre.
Sì.
Invece i papà nei confronti dei loro figli devono conquistarsi giorno per giorno la fiducia. E io oggi faccio un salto nei confronti della considerazione di Rocco.
Di mille punti. Allora facciamo una cosa, presentalo tu.
Rocco e tutti i bambini e tutti voi all'ascolto, abbiamo in studio Emi Schilla.
Ciao Emi.
Ciao Rocco. Allora papà ha preso dei punti adesso.
Alla grande.
Terza stagione, un album in cui sei, e lo faccio vedere alla radio, mostro la foto alla radio, tutto muscoloso, vestito.
Almeno sono muscoloso davvero, e poi pensano che è post produzione.
No, è vero.
Sai quelle robe, però dal vivo non sei così, no?
Sono stata autorizzata a guardare. No, è vero.
È vero.
No, te lo dico perché una volta, per esempio, con la copertina del vecchio album avevano lavorato moltissimo, infatti a me non piace molto quella copertina, non mi avevano fatto un po' di plastica. E una volta andai a fare un firmacopia a Verona e mi misero nel magazzino ad aspettare, no? Cioè della serie aspetta che si riempie il posto, poi dopo esce e fai firmacopie. E c'era una signora che stava facendo le pulizie e mi dice: scusa, ti puoi togliere gli occhiali da sole, no? Io tolgo gli occhiali da sole e lei fa, mi sembrava strano che avevi gli occhi così neri, così belli, mi fa, no?
No, però i muscoli invece sono...
No, i muscoli sono tutti
belli. No, sono io, non hanno fatto niente.
Sì. Sei quello di prima, per citare il tuo pezzo, e allo stesso tempo non sei quello di prima, perché in terza stagione, che sembra suona un po' come la stagione di una serie televisiva, sei cattivo, sei sincero, sei tosto.
Attuale.
Ma guarda, in realtà ti dico la verità, io sono sempre stato questa cosa qua, no? Però nel momento in cui mi sono affacciata a una realtà un po' più mainstream, con il primo disco ufficiale e poi col secondo ancora di più, no? C'è sempre la paranoia di essere troppo spudorato, troppo diretto, no? di spaventare un po', se vogliamo, quello che è il grande pubblico, che non è sicuramente quello del rap. Però insomma, dopo un po' mi sono un po' rotto le scatole neanche di fingere, perché poi in realtà sono anche quella cosa lì, no? Però diciamo che nei dischi, soprattutto di Mercurio, che era l'album prima, avevo messo più il mio lato introspettivo, profondo. Invece in realtà sono molto altro, no? Sono anche un po', se vogliamo, questa cosa qua, no? Un po' incazzato col mondo, un po' arrogante, un po' spaccone, no?
Senti, è sempre un po' brutto parlare con un autore dei testi delle proprie canzoni, perché uno dovrebbe ascoltarsi e fare un'idea. Però a me è piaciuta molto Dal Basso, perché cioè ce l'hai con la lagna, cioè proprio emerge che... E tra l'altro un po' spesso del rap si ha l'immagine un po', come dire, di una rabbia passiva, un po' vittimista magari. Invece in questo testo, che peraltro è molto attuale, tu dici delle cose tipo che in Italia avere successo è un problema, cosa che peraltro, non so, se nel testamento di Caprotti, grande imprenditore, ha detto una cosa abbastanza simile, oppure che appunto puoi finire sputtanato come Dolce Gabbana e in realtà... Quindi c'è questa idea di basta lagna.
Sì, ma è un po' il paese della lagna l'Italia, no? Sono tutti a piangersi addosso, preferiscono dare del coglione a qualcun altro piuttosto che la faccia che hanno nello specchio tutte le mattine. Però è un pezzo istintivo comunque, no? È giusto dire le cose come stanno. Non mi piace che ancora qualcuno pensi che io sia un privilegiato, che sia un figlio di papà, piuttosto che, no? Cioè sono esattamente tutto quello che si dice in giro. Di vero, no?
Quindi
tutto
tu scrivi molto distinto, un pezzo istintivo, nel senso che scrivi molto distinto?
Sì, poi un pezzo come Dal Basso mi è stato facilissimo scrivere, perché fondamentalmente è talmente autobiografico che non devo impersonificare niente, non devo entrare in una situazione che non mi appartiene, no? È esattamente la mia, quella di uno che comunque è partito veramente dal non avere quasi nulla a comunque a sistemarsi, mettiamola così, no? E so di poterlo dire a testa alta, che devo dire grazie a me stesso, perché non è che sono venuti a bussarmi alla porta e mi hanno offerto un'opportunità, me la sono cercata io. Chi non ha chance le inventa.
Sì, esatto, nel testo,
esattamente così.
Grazie a te stesso, grazie a una mamma molto carina che è sempre stata certo. molto presente. Allora posso dire che cosa si dice di lui in paese, di questo ragazzo?
Ma paese, città, diciamo.
Dai, allora se dicono qualcosa di brutto fai anche i nomi, così quando li incontro.
Sì, ma perché lui sta a Vimercate, no, lo vedi in giro, non è uno di quelli che poi ha avuto successo e sta a Beverly Hills.
Tipo te. anche tu stai ancora a Vimercate, no?
Sì, ma cioè io sono di San Maurizio.
Scusami,
non
volevo offendere
il Bronx.
I San Mauriziesi o Mauriziani.
Guarda, San Maurizio, non abbiamo paura niente di nessuno. No, grande affetto.
Beh,
perché è un ragazzo che comunque è sempre stato molto amato, seguito. Sei comunque molto legato al posto da cui vieni e nel quale resti.
Sì, perché è un po' come sentirsi padroni a casa propria, no? Non so se mi spiego. È proporzionalmente, anche se molto, diciamo, su scala minore, no? Però è esattamente quello che succede nei ghetti, no? Quando i rapper svoltano, dico in scala minore perché qua il ghetto certo. non c'è. Però per esempio in America quando i rapper svoltano nel ghetto o supportano il ghetto oppure scappano. Però quelli che scappano non possono mai più tornare. Cioè nel senso o schifi il tuo paese, ne parli male e allora però la gente comincia a non volerti più bene, oppure comunque ci resti e insomma fai il brillante, no? Io sono comunque un brillante. A me piace andare al bar e offrire davvero a tutti i miei amici, no? Mi piace fare queste cose.
Lo so.
Quindi è importante per me.
Senti, ma io una volta ti ho incontrato per caso, credo di poterlo raccontare, perché tanto abbiamo già citato Rocco. Sono andato a un concerto di Jovanotti, no? E ho portato mio figlio Rocco che voleva vedere il concerto di Jovanotti. A un certo punto dietro lui mi tocca, mi fa: papà, c'è Mischilla dietro. Quindi ha passato tutto il concerto invece di guardare Jovanotti, guardare Mischilla che cantava.
però
e quindi mi ha detto: chiedigli che musica sente Mischilla, cioè solo rap?
No.
O i rapper sentono solo, no, vedi,
guarda, ti dirò una roba sconvolgente.
No.
In realtà per chi mi conosce sa la mia storia, non lo è, però per uno che magari sa soltanto quello che faccio artisticamente fa strano. Ascolto un sacco di musica classica.
Oh, Rocco ascolta, che lui dice che noia la musica classica. Grande, sei un grande.
Ascolto tanto Chopin, queste robe.
Sei un grande. Bella questa cosa.
Beh, ragazzo intelligente.
Quindi,
questo.
No, lo so benissimo. E invece il problema.
Sembra come quando c'è il cane e dice: guarda che non è stupido.
Senti, no, ma
se
allora
devi andare a cuccia ci va.
Allora, guardiamo l'altra faccia della medaglia. C'è il problema però delle parolacce, no?
Perché in realtà fanno anche queste, cioè, dicono: ma perché c'è il bollettino di contenuti espliciti sul disco? Dico: perché la società in cui vivo ha i contenuti espliciti, il bollettino andrebbe anche sulla società, no? Sai, un'altra cosa che ho detto sempre in conferenza: se ti dico vai a quel paese ti arrivo in un modo, se ti dico vai a... insomma, è che non me lo far dire, no? Però
sì, abbiamo capito.
La percepisci diversamente. Sono sicuro che la seconda è più efficace.
Non c'è il condubbio, diciamo, no? Che è
quindi, a volte, sai, è un po' la sesta marcia quella, no? Cioè, altrettante
deve
volte
deve essere scelto.
Sì, esatto, altrettante volte fa molto più effetto invece dire una roba in una maniera educata, quando tutti si aspettano invece che perdi la testa. Qualche volta ci sta, mettiamola così. Poi piace comunque ai ragazzini. Io non nego che iniziai ad ascoltare l'hip hop proprio perché c'erano le parolacce. Capisci che è gente come te, perché tu parli così con i tuoi amici in compagnia, no? I cantanti no. Quindi i cantanti appaiono sempre lontani, parlano sempre di un amore che è finito, di una storia che non ti appartiene, il cuscino sa di te, ma non è così, cioè quando la tipa ti molla sei incazzato nero, cioè voglio dire, non... e stai male, ma non perché il cuscino sa di lei, no, perché la vedi con un altro in giro, cioè, capisci? I neomelodici sono molto più veritieri, sai quelle robe, ho visto con un altro in piazza, no, cioè sono più reali, no, sono molto più rap nell'attitudine.
Allora, visto che abbiamo parlato di parolacce, questa la dico io. Noi parliamo tanto di rete in questa
giusto.
Trasmissione. Cresciuto in piazza con lo scooter, affanculo sti youtuber. Questa generazione di youtuber, sia per quanto riguarda i ragazzi, sia per quanto riguarda i musicisti, perché adesso uno fa due cover su YouTube e diventa una grande star, non è la tua.
Stai criticando Rovazzi?
No, ma lui non è un cantante. Rovazzi non è un cantante, l'ha spiegato che non è un cantante. No, però ci sono questi ragazzi che fanno due o tre cover e poi diventano star e fanno...
Ok, ho capito.
Non è la tua via, non è la tua musica.
No, assolutamente. Per quello che dico fanculo gli youtuber, perché qualcuno ci mette sullo stesso piano, no? Cioè, le ragazzine ci taggano nelle foto, scrivono siete i miei idoli e mettono me e uno di questi a caso. A me questa cosa non piace per niente. Non siamo assolutamente la stessa cosa. Ce ne sono un paio che comunque sono forti, va detto. Perché non è giusto generalizzare, no? Cioè, se a questo punto fossi uno youtuber bravo, mi arrabbierei, direi: ma perché Mischilla sta dicendo che facciamo tutti schifo? Non
è
vero. Un
bel dissing,
no?
Quelle belle lotte. Sì.
Ah, non lo augura
tanto.
Nessuno, guarda un dissing
con
me. Quindi,
con
guarda,
te, no,
non lo auguro,
nero.
Soprattutto se fai lo youtuber, no? A parte gli scherzi. E ripeto, ci sono degli youtuber anche forti, bravi, che fondamentalmente sono i precursori, quelli che se la sono inventata questa cosa. Poi è diventata la moda, no? Quindi adesso veramente in ogni canale è come il fashion blogger, no? Insomma, l'influencer, cioè, ma Cosa vuol dire influencer? Ma dall'alto di... Adesso un'altra roba nuova sono le rap reaction. Cioè in poche parole sono degli utenti, non sono musicisti, non sono critici, non sono dei ragazzini fondamentalmente, che accendono il computer, ascoltano il tuo nuovo pezzo in diretta e lo commentano, criticando anche. Io dico, dall'alto di cosa? Cioè tu ragazzino sei... E la gente sotto dà retta a queste persone, quindi cioè nessuno può permettersi di dire che un lavoro non è fatto bene, no? Può dire a me non piace.
Come l'assolutismo si dice? Del giudizio e la pretesa di oggettività in alcuni giudizi che invece
bravissimo,
secondo te sono
esatto, no? Cioè, quando tu dici no, questa roba non è fatta così, e io dico, ma cosa ne sai tu?
Di come si...
No, cioè io se
senti, però
persona...
youtuber no, però un po' di televisione l'hai fatta.
Sì, certo.
E Gold DJ.
Poi con The Voice eri proprio tradizionale, perché diciamo
molto. No, ma sì, c'è la televisione e televisione, no? Mettiamola sì. Così. Ho comunque sempre fatto delle scelte, no? Diciamo che la televisione la preferisco perché c'è selezione, come dicevi tu, sì. No? Cioè io ero seduto di fianco a Max Pezzali, alla Carrara Dolce Nera. Uno può dire mi piacciono o non mi piacciono, ma fondamentalmente
sono
di curriculum, che più chi meno, tutti hanno fatto qualcosa, no? Poi c'è, vabbè, la Carrà che è una leggenda, io meno, no? Però comunque di base ho un po' di credibilità, no? Il web non è così, però lì non si tratta di giudicare. Ci tengo sempre a precisarlo perché è importante per me. Cioè in questo momento non sto dicendo che quindi la gente non dovrebbe fare quello che fa, che gli youtuber non dovrebbero esistere e via dicendo. Però ti dico, cavolo, cioè una volta Zelig, appunto, no, tornando al discorso di prima, c'erano dei comici selezionati. No, io non mi trovavo in uno che non mi fa ridere, capito? Che però ha consenso da altri 2 milioni, capito, di italiani medi che ridono per delle robe che veramente fanno ridere il mio cuginetto, no? Cioè... Boh, una volta Flavio Aurelio, che comunque è un grande comico, sì. Mi ha detto: ad oggi confondono il comico col ridicolo. È esattamente quello che penso io.
Allora, un attimo di pazienza perché torniamo su questo argomento, ma dopo una brevissima pausa. Traffico.
Radio Tube. Ti ricordi dell'anno scorso, lo stesso periodo dell'anno, eravamo a Parigi, fuori dal pronto soccorso, giovani e pazzi, la prassi, fare sesso, a più non posso e poi litigare, vedere rosso, fino a metterci le mani addosso, e adesso che siamo lontani, non sappiamo più nulla dell'altro, come due strani, e mi fa strano, penso a quando dicevi rimani, che tanto il mondo, ovunque io sia, cambia il suo voto a seconda di come, me lo rendono certe persone, non sai quanto ci avevi ragione, baby, baby.
Volevo solo dirti che la Costa Azzurra senza noi non è un granché.
E quindi siamo ancora qui, et Marta Cagnola, et Di Bellasio, siamo ancora qui con il grande Mischilla.
Voglio portarti su binari più scoscesi. Parli un sacco di sesso in sì. Questo disco, ma anche
su questo tema Marta di solito va proprio
no, ma scusa no,
ma cosa fate quando vi fermate qua 2 ore in più i due? Non è capito.
No, allora, no, vedi che sono tutti sì, vetri, cosa infatti, vuoi fare? Non si può fare. Allora, no, dicevo, si parla molto di sesso e siccome io ho letto tutte le recensioni, ovviamente i giornali rispetto ad alcuni argomenti rimangono no, un
certo.
Passo indietro e poi esplicito.
Loro
poi...
non scopano loro, capito? I giornalisti non
scopano. Fammi stare zitta, alcuni sarebbero più
però tranquilli. Comunque guarda, non vai molto lontano. Vabbè.
No, ma in realtà era una battuta, come dire, che fanno tutti quelli i bigotti, ma in realtà perché quando sono a letto con la moglie che cosa fa? Non se le dicono le porcate nell'orecchio con la moglie, non lo so.
Però a questo punto tu che sei così anche esplicito su queste cose, siccome ci ascoltano appunto tanti che hanno figli, ragazzi, quali sono le istruzioni per l'uso per ascoltare questo disco?
Ma
tipo
in realtà...
lo metti nell'autoradio se uno c'ha ancora il CD, se non lo ascolta in streaming? Cosa devi spiegare?
No, vedi, è giusto quel pezzo lì ci sta benissimo, perché almeno la smettono di prendermi per l'idolo dei ragazzini. Poi vengono ai concerti e si spaventano perché dico le parolacce. Perché parlo di sesso. No, allora ti ascolti il disco, tu genitore, e poi
prima
decidi cosa fare ascoltare a tuo figlio.
Bravo.
È sbagliato comprare un disco a scatola chiusa e farlo ascoltare i figli.
Ah, vedi.
Cioè, magari uno nelle canzoni dice drogati, drogare, cioè, ti fa bene.
Però lì torniamo alla rete, perché ti assicuro che un bambino di 8 anni come
con la rete poi ci arriva. Lo so, però una certa, voglio dire, è anche vero che appunto io parlo di sesso, ma non dico drogatevi che vi fa bene. Quindi poi è vero che diciamo c'è un'età per tutto, no? Quindi io ne parlo in maniera un po' adulta, no? Non è proprio il linguaggio adatto. Però
a me è capitato di fare domande particolari ai miei genitori su una canzone dei Ricchi e Poveri, giuro. Quindi non è detto che il messaggio
adesso vorremmo sapere che
quale,
cosa
ma lasciamo stare.
Su quale canzone.
Andiamo avanti.
No, sì, comunque no, beh.
Una canzone sul Milan, peraltro.
Non lo sapevo.
Vabbè.
No, siccome parlavamo di questo argomento, volevo sapere invece le donne. Tu in certi brani parli delle donne con una certa, così, con dei toni piuttosto forti, però sei stato anche, hai avuto anche il coraggio di parlare di stalking. E
certo,
di...
ma
quindi
guarda,
voglio sapere un po' qual è il tuo rapporto
con l'universo femminile. Allora, mettiamolo così, io penso che siano tutti episodi diversi e vadano presi tutti per quello che sono, no? Parlando di canzoni, no? Nel momento in cui in un brano come quello di prima faccio il rapper tipico e quindi dico sono sempre appresso a ste cani e devo fare il dog sitter,
ecco, per far capire allora, quando io dico delle espressioni, allora,
innanzitutto dico che ci sono appresso, quindi in un modo o nell'altro mi piacciono, no. Punto 2,
tutta salute.
No, punto 2, bisogna anche farsi due domande e dire ok, ma di quali donne? Non sto parlando delle donne, sto parlando di certe donne, e sarebbe ipocrita dire che certe donne effettivamente non siano, chiamiamole, arrampicatrici piuttosto che furbette, insomma, cioè nella mia posizione basta andare in un locale, quindi quando dico sono sempre in mezzo a queste perché è così. Poi bisogna farci anche una risata, voglio dire, non bisogna prendere tutto così seriamente, no? Come dici tu, a volte i rapper amano un po' apparire quella cosa lì. Cioè, la mia ragazza allora dovrebbe odiarmi, no? Se io fossi sincero quando parlo di queste cose. In realtà però, cioè, a volte può essere un po' spaccone, allora in quel caso lì è il caso che uno si faccia una risata, sennò diventi antipatico. E infatti succede anche questo, la gente ti odia anche un po' per autocelebrazioni, via dicendo, a volte no. Tornando al tema di prima, un pezzo come Tre messaggi in segreteria, che è un pezzo che ritrae il femminicidio, è sicuramente invece un brano da prendere seriamente, non nel senso che va preso come un brano biografico, ci mancherebbe. Come dicevo prima, io non posso rispecchiare soltanto i lati belli della nostra società, sarei finto, e sapendo comunque di essere un esempio anche per tanti giovani, penso che questo possa essere un giusto contributo, il fatto di fare un brano forte piuttosto che invece farlo didascalico, perché se avessi fatto una canzone dove dicessi semplicemente di no al femminicidio, cioè sarebbe stato il messaggio promozionale, no? Mm-hmm. Una banalità,
certo,
che la gente non avrebbe ascoltato, soprattutto un giovane non avrebbe ascoltato, no? Invece sono convinto che un ragazzino, sentendo una cosa così forte, si faccia delle domande, quindi magari allo stesso modo in cui va dalla mamma a chiedere mamma ma cosa vuol dire questa cosa che dice Mischilla in quel brano, no? Magari dice mamma ma perché, no? E allora magari la mamma ha modo di spiegare che purtroppo ci sono anche queste robe, no? Non... Sai, a volte uno schiaffone, come dico anche in vecchia maniera, è meglio che il filtro buonismo, cioè, esatto, sì, uno schiaffone in senso artistico.
Senti, tu sei diventato molto famoso, hai avuto molto successo molto giovane, ma hai ancora un obiettivo artistico? Ogni tanto ci pensi, dici però io voglio arrivare lì.
Sì, allora diciamo che musicalmente sono uno che cambia un po', sai, un giorno dico oddio no, il rap basta, non ha più niente da darmi, non... Dico che palle, no, la concorrenza. Poi mi demoralizzo perché magari vedo che ci sono dei personaggi che secondo me, per esempio, no, non sono così bravi ma ottengono seguito, quindi dico oddio, quindi il pubblico non capirà mai quello che ho in testa di fare io o gli altri, no? Insomma, mi demoralizzo un po', no? E poi però dico, il giorno dopo dico no, però no, il rap invece è una figata, mi piace da morire, io voglio continuare a rappare, no? Però sono consapevole del fatto che a 40 anni, 45, insomma, rappare sarà un po' più dura, no? Non, la credibilità, mantenerla a quell'età è difficile, perché comunque, sai, adesso diciamo anche questa cosa, che quando faccio una rima come questa dove dicono ah sono sempre appresso alle cani e doxy, cioè se sei giovane comunque la gente ti prende un po' per giovane, sì, ti fa una risata. A 40 anni squallido se lo dici, no? Perché una 40 anni dici ok, tu a 40 anni dovresti avere la famiglia, forse, no? Poi anche no,
poi c'è
anche
un tempo,
no,
per ogni cosa,
anche,
diciamo,
no, esatto, no, anche no, come dire, però insomma, no, se a 40 anni fai le rime così, no, parli così, insomma, sei
non, e quindi squali, l'obiettivo però. Lo stai per dire?
No, quindi l'obiettivo è maturare sicuramente. Io credo che in un futuro, che non so dirti quanto è lontano, mi evolverò artisticamente, no? Non vuol dire che non rapperò più, magari ci sarà sempre questa roba della tecnica, questo stile di scrittura che un po' deriva dal rap, però mi piacerebbe percorrere un percorso 2.0, diciamo, moderno, su misura per me, simile a quello che è stato quello di Lorenzo, appunto, di Jovanotti, no? Mm-hmm. Che è partito dal rap, poi ha iniziato, insomma, a cantare.
Ha trovato il suo genere, vorresti, esatto, inventare il genere
il suo schifo. Genere, esatto, bravissimo, esatto. Lorenzo è solo Lorenzo, no? Le canzoni di Lorenzo a me piacciono cantate solo da Lorenzo, se le canta un altro non mi piacciono, e io suono negli stadi, cioè vuoi mettere questa roba?
Sì.
Sai, volevo arrivare qua, però se ti dicevo subito obiettivo suonare a San Siro era da spaccone arrogante, no?
No, vabbè,
quindi volevo dirti prima tutto questo e infine mi piacerebbe suonare negli stadi, cioè,
non è molto lontano comunque.
Grande.
Mi pare
no, cioè, già suo figlio guardava te,
sì,
a San Siro,
allo stadio,
questo mi fa riflettere, chissà nei concerti quanti bambini sono girati di spalle e guardano un altro.
Ma non lo so. Avevi un cappello bellissimo, peraltro un cappellino rotondo da rete.
Allora io vorrei concludere chiedendo se questa foto, questo Emisler l'hai scritto tu sul
ma
muro.
Figurati. Allora, di bene, sei di qualche tuo familiare o del comune? Sì. No. Allora, no. Mettila così, sì, quella tag lì è mia. Allora, mi offro uno per imbiancare, se proprio è. Però puoi sempre dire che oggi ha un valore quella tag.
Ma valore, certo che ha un valore.
È sotto c'è la gente che va di mercato. Mio padre.
Salutiamo Giorgio.
Madonna.
Grande,
grazie a voi ragazzi. Veramente un disco appunto.
Parla anche un po' rap, comunque. Ha un ritmo pazzesco radiofonico.
Mica poco.
Infatti anche in televisione funzionava, appunto, secondo me.
Però mi dicevano: ma quanto parli veloce? Devo mettere la moviola, non mi prendono sempre un po' in giro per questa cosa. Ma perché penso in fretta.
Pensi in fretta, però era come il ritmo dei gol, cioè era una cosa.
Faccio fatica a parlare lentamente, mi sembra di perdere tempo, no?
Grazie, grande Emiliano, grazie.
Grazie a voi, grazie mille. Mischilla.
Ciao.
Beh, Daniele, che ospite. Poi hai fatto un sacco di punti papà in questo caso.
Un sacco di punti papà. E adesso chi non capisce chiediamo... Mischilla, bip.
Adesso gli chiediamo un sacco di autografi, perché ho tutta la lista di quelli che devo chiedere
tutti,
per i figli dei
quasi
colleghi.
Quasi tutti maschietti questo fatto, eh?
Sì, sì, sì. Piace di più maschietti. Ma chissà, poi invece quando crescono
poi piacciono. Twitta la foto. Va bene.
Piacciono anche le femminucce quando crescono. Vabbè, è il momento dei ringraziamenti.
Ringrazia tu.
Allora, io ringrazio Cristian Goldoni, senza il quale non possiamo andare in onda. In regia c'era Roberta Fresani. Grazie Roberta, noi ci vediamo
sabato prossimo.
La prossima settimana, ciao.